Prossima, ho menzionato una domanda da parte di un pastore, credo che è un pastore dalle chiese Adi, e dice: Caro fratello Giuseppe, sono venuto a conoscenza del tuo lavoro, ho ascoltato la radio web e altro. Io sono un umile pastore evangelico qui in Italia. Hai fatto molti video sulla fine dei tempi e in gran parte sono d'accordo con te, ma ciò che mi ha addolorato, che pure con delicatezza sta incoraggiando molti a lasciare l'Italia, che sarà con l'Europa il centro dell'ira dell'Anticristo. Ora, non voglio polemizzare con te affatto, ma solo darti un peso cristiano, perché sono venuto a conoscenza con dolore che alcuni hanno lasciato e stanno per lasciare famiglie e figli per rifugiarsi in posti, come tu dici, organizzati per evitare l'ira dell'Anticristo. Ora ti chiedo con amore cristiano, pur nella libertà di ognuno, è giusto che questi credenti vengano incoraggiati a lasciare tutto, togliendosi dalla responsabilità che hanno per le proprie famiglie? Ripeto, alcuni abbandonano le famiglie. Questo è biblico? Ti ricordo umilmente che i tempi sono quelli che sono, ma tu stai accelerando forse inconsapevolmente. Come ultimo spunto, sperando che mi rispondi, è scritto che Gesù ritornerà come un ladro nella notte.
Eccomi qua a rispondere.
Nessuno sa il suo ritorno, solo Dio Padre. Termino, non ti voglio fare uno studio, tu sei preparato, ma altresì il sottoscritto è nato nella Chiesa di Cristo.
Dio ti
Attenzione,
benedica.
attenzione, fratello caro, a distruggere in buona fede pensando di costruire. Bello abbandonare il posto di battaglia, troppo comodo. Dio ci dia sapienza dall'alto, ti abbraccio nel Signore Gesù. Fine messaggio.
Amen. Quindi allora questo fratello pastore, diciamo, un po' c'ha delle, diciamo, è un po' perplesso sul fatto che, principalmente, a parte le differenze dottrinali qua e là, che ha citato differenze dottrinali sul ritorno di Cristo, che nessuno saprebbe, eccetera, e
Sì,
che
è un po' diverso il messaggio che alcuni sentono da noi. È diverso da tutti i messaggi delle chiese che sempre dicono: rimani in fede, forte, resisti all'anticristo, al diavolo, anche se devi morire in fede, vinci. Non, nessuno mai ha insegnato scappare, vai in un'altra nazione.
sì.
E lui infatti è perplesso: ma che messaggio è questo?
Ma
Non si predica in nessuna chiesa?
infatti io ho 43 anni e mai predicato il messaggio di scappare.
Beh.
Non si scappa, si avanza, si attacca sempre. Tu mi conosci tanti anni,
Sì,
voi mi conoscete
tantissimi.
solamente che c'è anche il momento di, capite, Ecclesiaste 3 dice c'è il momento di amare, il momento di odiare, il momento di nascere, il momento di morire, c'è il momento di attaccare, il momento di rifugiarsi, no? Non è che uno fa sempre la stessa cosa, no? Anche Gesù, vediamo nei Vangeli, a volte doveva nascondersi. Gesù si nascondeva, così aveva paura. No, è semplicemente intelligente e doveva arrivare al suo scopo, doveva sopravvivere almeno 3 anni e mezzo, e quindi si nascondeva.
Ma non è più glorioso morire per Gesù in fede lì in Europa?
Ma io una volta ho sentito la storia di Giulio Cesare che indirizzava le truppe, un po' come quando io militare veniva il capitano e ce le suonava di cotte e di crude, però cercavano sempre di ispirarci, cercavano sempre di generare uno spirito di corpo, uno spirito di orgoglio, cioè. E allora Giulio Cesare, quando arringava le truppe, non so se è vera però questa storia che ho letto, lui arringava le truppe così, e lui diceva alle truppe: il primo attacco del nemico è con le lance, in questo caso erano le lance o le frecce, le lance. Il soldato che muore al primo attacco, perché il nemico arriva, butta le lance e scappa, il nemico, capito? E lui diceva, il soldato, il legionario che muore dall'attacco con le lance, non è un eroe, è un imbecille. Cosa muori? Copriti con lo scudo, no? muore. E così è concluso.
Lo scopo non è di essere ucciso.
Lo scopo del soldato non è di morire in battaglia, ma di vincere la battaglia.
Amen.
Va bene, che poi ti fanno la lapide, la statua, la gloria, l'onore. Qui già c'è un morto, tanti morti che morirono gloriosamente. Vabbè, batti le mani, porti i fiori e ciao. Ma quello non è lo scopo. Lo scopo non è che tu diventi un eroe, ma far diventare l'altro esercito un mucchio di eroi.
I nemici.
Esatto, capito. Quindi non è che sempre andiamo all'attacco occhi chiusi, andiamo all'attacco, cioè quello come la cavalleria polacca attaccava le armate, le avanguardie di Hitler attaccavano con i cavalli, la cavalleria polacca tra le più grandiose d'Europa. Mm-hmm. Però alla seconda guerra mondiale ancora attaccavano, non avevano meccanizzazione, cavalleria corazzata, non avevano, attaccavano i carri armati con i cavalli. E i nazisti tra le risate con le mitragliatrici li facevano a pezzi. Insomma, in 2 settimane Hitler ha conquistato la Polonia, mm-hmm. un paese grandissimo, siamo stati noi a evangelizzare sì. 3 anni, giusto? 3 anni o 3 anni e mezzo?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo. Guarda, io voglio dire a questo amato fratello pastore che non sono io, ma è la parola che ci dice che il rifugio in caso di persecuzione sta nel fuggire. Io ti ho dato delle scritture, ce l'avete lì? Okay. Sì. Leggi la prima per cortesia. Matteo 10:23, ce l'hai?
Sì, Matteo 10:23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Quindi non è vero che sei vigliacco se scappi. Non è vero che è troppo comodo scappare. Ora parleremo delle famiglie che si spezzano, famiglie divise, parleremo anche di quelle. Adesso cominciamo uh-huh. questo soggetto. Uh-huh. C'è il momento di fuggire, non è che fuggi. Leggi anche la prossima scrittura, Giovanni 8.
Giovanni 8, 59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele. Ma Gesù si nascose.
Oh, era un vigliacco. Mm. Gesù è un vigliacco, no. si nasconde. Perché non muore eroicamente? Gesù si nasconde, Gesù si nasconde. I cristiani si sono nascosti per 250 anni nelle catacombe. Erano vigliacchi? Non mi sembra. Ogni soldato si rifugia dietro le rocce mentre il nemico spara con i mitra. I Viet Cong, sai chi sono Dori i Viet Cong?
Sì.
Chi erano?
The guerrilla... Sì. Army, whatever.
Quale Vietnam. Nazionalità?
Vietnam.
I vietnamiti del generale Giap, sto parlando del Vietnam del Nord, hanno vinto la superpotenza mondiale America scavando catacombe, imitando i cristiani. Mm. Il Vietnam del Nord c'erano migliaia di chilometri di cunicoli, gli aerei devono bombardare alla cieca, che poveracci, sono stancati di sprecare bombe. Certo, hanno distrutto migliaia di villaggi, mm-hmm. gli eroi americani, e poi sono tornati a Hollywood e hanno detto qui conviene vincere con Rambo. Come hanno vinto? Nascondendosi. Cioè, per questo che gli islamici vincono e l'Occidente perde. Perché gli islamici hanno la strategia giusta. Il momento, io sono contro, non è che sono a favore, però c'è la strategia giusta. Loro tirano una bomba, si fanno saltare, contenti loro, e scappano. Mettono in scacco un'intera nazione perché uno ha tirato una bomba e si è nascosto. Tutta la polizia, 200.000 polizia, cercano uno e non lo trovano. Ha messo una bomba davanti a un autobus, 50.000 spettatori vanno a casa a dormire. Capito? E così per forza che questi quattro islamici sfegatati senza paura mettono a scacco tutti. Gesù faceva questo sistema qui, nello spirito, guerra spirituale, si nascondeva. Quindi andiamo a Apocalisse 12, perché cosa dice Apocalisse? Dice, la parola dice in Apocalisse 12:6 che la donna fugge nel deserto durante la tribolazione che viene, quindi c'è un momento di fuggire, Apocalisse sì. 12:6.
Ma la donna fuggì nel deserto, dove è un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
14.
Ma alla donna furono date le ali, due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Serpente chi è? Il diavolo, l'anticristo, il dragone, sì. Satana. Apocalisse 19:7 ci dice chi è la donna, la sposa di Cristo. Va bene, se questa donna si rifugia dal serpente diavolo, è senz'altro una donna cristiana, infatti è la sposa di Cristo, Apocalisse 19:7. Quindi, sempre la parola ci dice che chi non fugge, va bene, verrà attaccato dall'anticristo e distrutto, se non fuggi in tempo quando Dio ti chiama. Apocalisse 12:17, cioè il stesso capitolo, dal 14 saltiamo al 17. Così vediamo la donna si nasconde, il resto della chiesa viene attaccato.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Va bene, quindi, e quindi non poter aggiungere la donna, questa la sposa di Cristo, che Gesù la protegge 3 anni e mezzo, così come, ha dato la sua protezione a Giuseppe, Maria e Gesù in Egitto, protezione, così darà la protezione alla donna, la sposa di Cristo. Però quelli là che sono in panchina a cantare, nelle chiese evangeliche, cattoliche, a cantare rosari oppure canti di Martin Lutero, saranno distrutti. Cristiani che osservano i comandamenti di Dio, che custodiscono la testimonianza di Gesù, Apocalisse 12:17, saranno attaccati. Apocalisse 13:7, saranno distrutti?
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, e di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Quindi saranno vinti i santi, certo. E allora questi profeti, questi predicatori dal pulpito dicono che Dio ci proteggerà, sbagliano. O sono falsi profeti o sono profeti nell'errore. Saranno vinti. Chi l'ha detto? Dio. Apocalisse 18:4.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Ok, questo è il primo tema, poi passeremo alle altre domande del fratello pastore. Allora, il primo punto che ho voluto coprire è perché fuggiamo, perché ci nascondiamo,
sì.
Perché? Perché è troppo comodo, tagliate la corda, no, non che è troppo comodo.
No,
questa è la strategia di Dio per il tempo della fine.
In realtà sarebbe stato più comodo per noi rimanere dove eravamo.
Esattamente.
In Europa era molto molto più comodo, certo. Per noi sinceramente siamo venuti qui senza conoscere nessuno, senza avere nessuno che ci aspettava, non sapevamo neanche la lingua, era tutto nuovo, eravamo sul rosso con i soldi, era tutto, siamo venuti per fede.
Sul Bordeaux, proprio sul rosso scuro.
Siamo venuti per fede, però sentivamo nel cuore che è quello che Dio vuole, e appena siamo arrivati i miracoli hanno cominciato, il Signore ci ha guidato, ha provveduto, è stato veramente il miracolo di Dio, e sappiamo che è stato Dio dai frutti, si vede nella nostra vita come Gesù veramente ci ha protetto, ha operato, e sinceramente da quando siamo venuti qui raggiungiamo più pecorelle in Europa che quando eravamo lì.
Esatto.
Più di quando eravamo lì.
Ma,
si vede la mano del Signore.
Ma lo scopo primario è venire a servire il Signore qui, che
certo.
Ci ha chiamato nel luogo di rifugio, perché è inutile morire da festa a chiotti mentre cantiamo canti sacri sedute sulle panche. È meglio stare qui che evangelizziamo quello che si qui, perché le pecore di qui valgono meno le pecore di là. Perché qualcuno dice: abbandonate le pecore, abbandoniamo niente.
No,
abbandonato. Perché Gesù abbandonava le pecore, andava di villaggio in villaggio.
Sì.
Ah, ma Gesù non costruiva un edificio, allora abbandonava le pecore. No, e le pecore, la chiesa di Gesù è nel cuore delle persone.
Sì, sì, ma parlando di comodità, sarebbe stato molto più comodo rimanere in Europa,
esatto.
Perché venire qui ci è voluto coraggio alla grande. Sarebbe stato più facile lì.
Dio vi benedica, sorelle. Siete sorelle coraggiose.
Che Dio ci aiuti.
Eravamo un gruppo,
tutti
una
spaventati.
Chioccia,
cosa succede?
E un mucchio di pulcini, tutti
sì, bambini piccoli.
Io ero l'unico che parlava spagnolo, un po'.
Anche tu un po', sì.
Molto poco. Ci è voluto un mese a rispolverarlo. E quindi dice Apocalisse 18:4, uscite da esso. Cosa vuol dire uscite? Non vuol dire rimanete. Cioè, legge la Bibbia, uscite. Ah, ho capito, devo stare qua. No, dice di uscire. ma qui chi è l'interprete? Sono l'interprete, te lo trovo qualcuno che ti aiuta a interpretarla.
Sì, la cosa più delicata che il pastore chiede, a parte il fatto di uscire, che una cosa va bene, la fede di ognuno, però la cosa molto delicata sono le famiglie. Ma è giusto ed è biblico che uno abbandona la famiglia e, come lui dice, si toglie la responsabilità che ha per i figli.
E la propria famiglia?
Sì.
Dunque lui chiede, siccome noi diciamo fuggite dall'Europa, e allora la gente va via. E lui, però lui cosa fa? Va a prendere l'eccezione, che non è che sono tanti, l'eccezione è quello che deve che la famiglia si spacca. E dice, tu stai spaccando la famiglia con questo messaggio. Beh, innanzitutto se il messaggio è da Dio, allora bisogna farlo. Quindi è biblico spaccare le famiglie? Io dico no, non è biblico. Non è assolutamente biblico infrangere l'unione familiare. Noi ne siamo contrari. E lo abbiamo sempre dimostrato e lo abbiamo messo in chiaro tante volte. Io stesso ho una fantastica moglie e 6 figli che Dio ci ha dato e neanche mi sogno di lasciarli, perché devo andare a spaccare sfasciare altre famiglie. Per esempio, un fratello è venuto qui da noi male interpretando la scrittura, ce l'hai Matteo 19:29,
e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto e erediterà la vita eterna.
Quindi lui è venuto qua e dice, Dio ha mostrato abbandonare moglie e figli perché loro non vogliono seguire. Allora noi abbiamo capito invece che non si trattava di un caso della moglie che abbandonava lui, ma al contrario, lui abbandonava loro immediatamente e anche con liti aspre. L'ho invitato, sì, a riprendersi di corsa il primo aereo di ritorno per l'Europa, andare da sua moglie, tornare alla sua famiglia. E ora mi risulta che, grazie a Dio, sono insieme, prendono le decisioni insieme su cosa fare. Vedi? Quindi non è vero che io sfascio famiglia.
Sì, perché la moglie di questo fratello non lo voleva lasciare. Però lui ha usato questa scrittura dicendo, io lo lascio perché la Bibbia dice. Però lei non lo voleva abbandonare. Lei voleva rimanere con lui.
E gli ho detto, stai usando male. Questa qui non si usa così. Va bene?
Sì, c'è un altro fratello che voleva vivere per fede, lasciare la famiglia, moglie e figli, perché loro non volevano sentire niente di Gesù. E tu hai detto, no, non lasciarli, rimani con loro e aspetta finché anche loro decidono di partire con te. Rimani con loro. E lui è rimasto e dopo alcuni mesi ci ha scritto tutto felice. Ha detto, mia moglie e la figlia seguono la parola più di me. Si sono convertiti, amano Gesù e vogliono Gesù. È così contento.
Questi sono italiani, no?
Sì. Grazie, quindi signora. Grazie a Gesù che le famiglie si sono di nuovo riunite intorno alla parola. Però è importante che non abbandonate troppo veloce le famiglie, anche se sembra che non sono d'accordo. Quindi no, non
Dio,
incoraggiamo
Dio
questo.
Dio benedica questo fratello che il suo amore per la famiglia era vero e quindi
sì.
Dio lo benedica, un buon esempio. Quindi ha vinto la sua battaglia. Quindi Dio è certamente sempre contro il divorzio, certo. Nei casi dove il marito è cristiano e vuole seguire in modo evidente però, seguire il Signore e la sua volontà, allora in questi casi è la moglie che rimanendo unita deve seguire lui.
Sì.
Capito? Quindi in una coppia di veri cristiani non è il marito che deve seguire la moglie, ma la moglie che deve seguire il marito, altrimenti è il caos. Va bene? Nel caso che la moglie non vuole seguire, nel caso che il marito non vuole seguire la moglie, bisogna vedere cosa dice la scrittura. E c'è anche quello il fatto. A volte è Lot che esce da Sodoma, la moglie non vuole seguire. A volte è la moglie che vuole seguire, che esce da Sodoma, il marito non vuole seguire. E allora in quei casi devi pregare, digiunare e scoprire la volontà di Dio. D'accordo?
Amen, amen.
Quindi leggi Efesini 5:22-25.
Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Praticamente qui parla della moglie, però giro verso i mariti adesso. Mogli, siete sottomessi ai mariti. E se la moglie vuole partire, marito no? Allora la moglie deve seguire il marito, non partire. E allora devi andare dal Signore. Mm-hmm. Quindi devi andare dal Signore e prendere le profezie personali e prenderti anche la responsabilità. Deve essere molto molto chiaro che la parola dice di partire. Va bene? Mm-hmm. Quindi in quei casi lì bisogna ascoltare la voce del Signore. Perché Gesù ha detto, sì, Gesù porta l'unità, però così dice Matteo 10:34 in avanti. Gesù porta sempre l'unità, Dio odia il divorzio, però quando o la moglie o il marito è fuori binario, bisogna prendere drastiche decisioni. Leggi.
Matteo 10:34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma la spada.
Va bene, continua.
Amen. 35. Perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. 36. Vado avanti. 37. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.
Quindi quando giunge il momento, capisci, che è volontà di Dio, non c'è più moglie, marito, né padre, né madre. È chiaro che vi dice moglie sottomettete, però a volte è il padre che non è la volontà di Dio, è il marito. E allora lì si va alla parola e la moglie può prendere autorità dalla parola, però attenzione, tu hai delle tue responsabilità, c'è che interpretarla bene, va bene? Mm-hmm. Quindi a volte capita che, non so, il marito vuole andare a lavorare all'estero, o la moglie, in accordo col marito si traslocano all'estero. Cioè la moglie di solito non divorzia perché ha la moglie o il marito, di solito è il marito, adesso, mm-hmm, o tutte e due o il marito, va a lavorare all'estero e la famiglia lo segue. Non vediamo grandi divorzi su questo.
No.
Non è neanche un problema in nessuna chiesa. In nessuna chiesa. Che dice mia famiglia non ha soldi, mica tante, mio marito vuole andare a lavorare in Germania, io no, dice senti, tuo marito vai. Però se uno marito va per Gesù, allora no, allora lì è la dottrina sbagliata, sbagliatissimo, tu stai scassando la famiglia, e capisci come subentra la religione e confonda le cose. Perché la moglie deve seguire il marito in Germania a lavorare, però non può andare in Sud America perché è il tempo della fine? Lì subentra il pastore, la chiesa, la religione, e voi non spaccate le famiglie, non è mica vero. La moglie deve seguire il marito, la maggior parte dei casi è così. Quindi, dal momento del matrimonio, la moglie ha accettato il patto di ubbidire al marito. Se questo è cristiano, se no, non ti deve neanche sposare.
Sai una cosa, Giuseppe, non lo so se è giusto, però quando ho letto prima volta questa domanda, ma è biblico che le famiglie si separano e uno va via, lascia l'Europa? Quando ho letto questa domanda mi è venuta in mente nella Bibbia quel passaggio, non lo so se è in Esra, Neemia, dove Dio dice mandate via le mogli pagane. E non è una cosa che predichiamo.
Esra, capitolo 9, 10.
Non è una cosa che predichiamo a nessuno mai, mandate via i mariti o mogli pagane. Però Dio è più radicale di quello che pensiamo noi. Dio è più radicale di quello che noi crediamo, che solo vuole tutti uniti. Se uno è incredulo, se uno lotta contro di te e ti porta sulla via sbagliata di adorare il mondo, il materialismo, gli idoli, Dio dice separatevi da loro. Però noi siamo un po' più, diciamo, vogliamo essere troppo buoni e non mettiamo in pratica a volte scritture che sono dure, perché è più comodo dire ma certo che crediamo in unità della famiglia, in amore, rimanete insieme anche se devi soffrire con un incredulo, ma Dio è più radicale di quello. E questo che mi è venuto in mente è un po' duro il messaggio e ripeto, non l'abbiamo mai detto a nessuno, mandate via la donna pagana, però è biblico.
Ma guarda, se tu sei cristiano e c'è una moglie pagana o un marito pagano, Primo Corinzi 7 dice se tuo marito o tua moglie non credente a consentire di rimanere con te, non lo mandare via.
Sì.
Quindi se acconsenti a seguirti nel Signore,
giusto.
Cosa vuol dire? Vuol dire andare nella tua chiesa, che sia la nostra dello Spirito, che sia una pentecostale, cattolica, quello che è. Uh-huh. Cioè il marito e la moglie non credente acconsente a lasciarti camminare in Cristo, non lo mandare via.
Ti lascia e accetta la tua fede.
Sì, anche ma se anche, magari non ancora non sono convertito, però sì, sì, acconsente a rimanere con te.
Giusto.
Questo vuol dire a rimanere con te nella volontà di Dio. Se per te la volontà di Dio è andare fuori dall'Europa, devi acconsentire a rimanere con te, uscendo dall'Europa. Se non acconsente, vuol dire che, cioè, sto parlando nel caso di un coniuge pagano, non credente.
Sì,
e allora
sì,
lì
sì,
ti puoi separare. Cioè non è che ti separi tu, è lui che non segue il Signore. Cioè praticamente come funziona questo? Tu segui il Signore, qualunque sia la volontà di Dio nella tua vita, andare fuori dall'Europa, andare in una chiesa, andare in una chiesa particolare tutte le settimane, quello che è la volontà di Dio per te. Va bene, se lui acconsente che tu vai, bene. Se non ti permette di che tu vada, allora è chiaro che puoi separarti. Ma, però tu sempre lo inviti a stare con te, sempre lo inviti, cioè, se ti penti, viene la porta aperta, tu non lo divorzi, tu non lo lasci.
Giusto.
È lui che lascia il Signore.
Giusto.
Va bene?
Sì, così è meglio chiarire, sì. E poi la cosa che questo fratello diceva, che anche se siamo nel tempo della fine, diceva esattamente, anche se i tempi sono quelli che sono, ma tu stai accelerando forse troppo, inconsapevolmente.
Cioè io, amato fratello, mi auguro che sono consapevole. In ogni caso io non sono certo di accelerare i tempi. E come faccio a accelerare i tempi del tempo della fine? Ma semplicemente stiamo vivendo ora nel tempo della fine, non per chi li ho accelerati. Per chi conosce la profezia, quindi, a mali estremi, estremi rimedi. So che tu ti riferisci che io accelero la nostra reazione confronto al tempo della fine, però i tempi della fine si stanno accelerando di giorno in giorno. Leggi il giornale, adesso hanno esplosa la bomba più grande esistente convenzionale, cioè le cose stanno muovendo. No, la Corea del Nord sta minacciando una guerra atomica. Cioè, fratello, i tempi si stanno accelerando. Capisci? E quindi noi dobbiamo accelerare la nostra reazione. Capisci? Se il diavolo mette la musica più veloce, devi ballare più veloce, cioè sparare più veloce, combattere più veloce, predicare più veloce, andare a nasconderti più veloce. Cioè non siamo mica noi a decidere che l'Europa ha deciso di unirsi sotto l'anticristo, o che la Russia, che l'America, mica siamo noi, dobbiamo però seguire i segni dei tempi. Quindi stiamo vivendo nel tempo della fine. Quindi, caro fratello, abbi pazienza con me, ti dico queste cose, ma voglio dire questo: ho predicato in tante chiese evangeliche, io ho chiesto a tutti, credete che siamo ora nel tempo della fine? E tutti nelle chiese evangeliche, tu sei un pastore evangelico, senza eccezione mi ha sempre risposto sonoro
sì,
sì, assolutamente sì, sì, sì. Tutti credono, le chiese evangeliche, credo anche tu, anche la tua, che siamo nel tempo della fine. Io confido che la tua amata chiesa sia una di quelle attive e sveglie e che Dio vi benedica. E se vogliamo fare i calcoli, guarda, dalla fondazione di Israele, maggio, 14 maggio 48, va bene? Aggiungiamo i 70 anni del Salmo 90 verso 10, otteniamo la bella data del 2018, l'anno prossimo.
Mm-hmm.
Vabbè, se vogliamo andare di nuovo, siamo nelle vicinanze della data del ritorno di Cristo. In questa stessa data, a questa stessa data giunge anche il nostro caro fratello Gianni dalla Svizzera. Ha fatto un bello studio che a me sembra esatto e che vorrei pubblicare sul nostro sito profetico. Va bene, sulla radio, sul nostro sito. E lui l'ha intitolato questo suo studio, Profezie di 2500 anni sulla data esatta in cui Israele ritorna ad essere una nazione, fondata nel 1948, e Gerusalemme riconquistata nel 1967. Questo fratello ha fatto uno studio, va bene, e apparentemente lo porta al 2018 come il tempo della fine. Va bene,
sì.
Ora non credo che la... che quello è un anno spaccato esattamente, che Gesù torna, non credo, però ci siamo vicini, va bene?
Sì, possiamo pubblicare quella profezia.
Va bene? Mm-hmm. Guarda, gli anticristo belligeranti, gli spacconi nel mondo, le nazioni, e a cominciare da politici come Trump, Putin, la Cina, l'Iran, la Turchia, l'ISIS, cosa stanno facendo? Si stanno maledicendo, si stanno minacciando a vicenda, di guerre e distruzioni, e sono tutti in gara per gli armamenti. Il mondo occidentale è una gabbia di matti, come mai prima. Va bene, quindi siamo nel tempo della fine. Non pensare, fratello, che stiamo accelerando i tempi. Guarda, il mondo occidentale, dicevo, è una Babilonia, una gabbia di matti. Dice, leggilo, Apocalisse 18:2.
Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
Va bene? Quindi è diventata una gabbia.
Sì.
Questa gabbia è seduta sopra una bomba con una miccia che può essere accesa, anzi sarà innescata di sicuro dal primo bullo politico, abbastanza indiavolato per farlo, magari uno della Corea del Nord, un Trump che già si sta dando da fare anche troppo. Insomma, i posseduti politici non mancano. Basta guardare le facce di questi smargiassi, questi politici che si minacciano a vicenda. Questi. Quindi voglio dire questo, fratelli. Le guerre che arriveranno, inevitabilmente, e arriveranno in gran numero, e anche perché sono profetizzate, quindi arriveranno. E quindi è inutile pregare che non vengano. Signore, proteggici. Preghiera sbagliata. Signore, ti protegge mentre ubbidisci.
Sì,
se
sì.
Dici di scappare, scappa. Quindi la soluzione è di ubbidire la parola e fuggire verso i monti più verdi, più in alto. A noi il Signore ci ha mostrato la montagna della umile Sud America. Ognuno però dovrà pregare e chiedere al Signore qual è la sua montagna. Va bene, non siamo noi a dire, infatti non lo diciamo mai. In Apocalisse 9 vediamo che solamente in una di queste guerre moriranno 2,5 miliardi di persone. Una guerra che sta arrivando. Tutto questo per dire... Non stiamo cercando di separare nessuna famiglia, ma di aiutare le famiglie a salvarsi, seguendo la direzione che lo Spirito Santo, e non io, dovrà mostrare loro.
Amen.
Tra l'altro vi sono nazioni come la Svezia, che già hanno introdotto il servizio militare obbligatorio e ne hanno cominciato a parlare dappertutto, in Europa e in Italia, dappertutto ne parlano, vogliono introdurre servizio militare obbligatorio. Ma veramente vi sembra tanto strano di uscire dall'Europa, siete sicuri? Veramente volete rischiare che i vostri figli vengano obbligati a servire quelle facce da galera, quelli che comandano l'Europa? Veramente volete rischiare che questi figli militari vadano a combattere per un'Europa che sarà sotto il controllo dell'Anticristo? Come la Germania lo fu sotto controllo di Hitler. E non trascuriamo che questa volta ci sarà l'aggiunta del marchio 666. Leggiamo Apocalisse 13. Quello che il Signore ha mostrato a me è che il Sud America, con tutto il suo crimine e problematiche, e la presenza del diavolo qui come tutte le parti, sarà però sempre meglio dell'Europa. Che sarà dominata dall'Anticristo e dall'Eurogenforce che farà, secondo me, impallidire la passata Gestapo, KGB, e sarà il prodotto finale dell'esercito del diavolo. Quindi Sud America c'è un sacco di problemi, però non c'è mica da paragonare con l'Europa. È un po' come ai tempi di Hitler. Sì, c'era problemi in tutto il mondo, ma non puoi paragonare essere un ebreo in Germania, essere un ebreo in Sud America o da un'altra parte dove Dio ti guida. Sì, il controllo dell'Anticristo mondiale, secondo la mia lettura delle profezie, non verrà immediatamente, non verrà appena fanno parte dei 7 anni, neanche verrà quando scoppia la tribolazione. Secondo quello che capisco io dalle profezie, non ci sarà controllo mondiale in Sud America, dappertutto, dell'Anticristo basato a Bruxelles o a Gerusalemme, niente affatto. Come lo vedo io, il controllo dell'Anticristo sarà dopo che l'Anticristo ha vinto tutti i suoi nemici, a cominciare con l'America, distruzione atomica, e finite le guerre, e allora lui prende il controllo del mondo subito prima di Armageddon.
Ah, ok. Quindi dopo il rapimento?
Dopo il rapimento, perché sì. Secondo me il rapimento viene subito dopo la guerra atomica, che dopo la guerra atomica non siamo qui a fare niente, non serviamo più qua. La mia è solo difendere dalle radiazioni.
E se il controllo totale dell'Anticristo mondiale sarà dopo il rapimento, perché uno deve cambiare nazione, continente, se sarà rapito?
Perché il controllo mondiale sarà, sarà dall'anticristo dopo il rapimento, come la vedo io. Prima del rapimento, l'anticristo non controlla il mondo, e non controlla il mondo, però controlla l'Europa. Quindi se tu sei in Europa, l'anticristo lì è in controllo, capisci? Non è in controllo mondiale, però controlla l'Europa, c'è l'Eurogen Force.
Quindi la persecuzione sarà più forte in Europa?
Assolutamente. Infatti c'è una germanizzazione dell'Europa in questo momento.
Sì.
Sarà come la Germania di Hitler. Ciò che la Germania non ha potuto farlo con la prima e la seconda guerra mondiale, lo farà con l'avvento dell'anticristo. Mm-hmm. La Germania conquisterà l'Europa e la nazione guida, che poi diventerà Magog, la Russia, capito? Quindi è bene uscire dall'Europa, perché anche se non c'è controllo mondiale, però c'è controllo dell'anticristo in Europa, uscite dall'Europa.
E poi, come hai detto tu, anche adesso, già con gli islamici, con le nuove leggi che anche il servizio militare sarà obbligatorio, già prima dell'arrivo dell'anticristo è troppo, troppo pesante vivere lì. Già i nostri fratelli sono perseguitati, già gli islamici fanno problemi, danno terrorismo e uccidono i cristiani in tante nazioni d'Europa. Quindi si vede chiaramente il futuro d'Europa. Si vede quello che succederà, sarà peggio. E quando verrà l'anticristo, ancora di più.
Amen. Amen. Infatti mi è arrivato dei links di fratelli, mi hanno mandato qui, non ho avuto tempo ancora di guardarli. Guarda, qui c'è un articolo che forse studieremo domani, questi links. Il giornale dice... gli islamici, dice, siccome non gli fanno la moschea a Mestre, gli islamici ora vogliono bloccare la città. Quindi diventa un caos la moschea di Mestre, bengalesi pronti a bloccare la città. L'amministrazione di Venezia cerca una soluzione, gli faranno la moschea, che soluzione vuoi cercare? Cioè, a questo punto cosa smettono di stare qui a stoccolare gli islamici? Devono regalargli l'Europa e basta. Hanno fatto entrare 50 milioni di islamici e adesso non gli fanno le moschee. Ma semplicemente cambiate nome e non mettete più Europa, mettete Euro-Islam e basta. Perché ormai l'Europa è passata al punto di non ritorno. C'hanno 50 milioni di islamici in Europa. Non c'è un'ideologia, un partito politico, una religione che ha 50 milioni uniti come gli islamici. Non c'è. Quindi l'Europa è già conquistata, si tratta solo di mollare l'immondizia e andarsene via.
Sì.
E loro sono i religiosi, sono ancora a pregare in chiesa, proteggerci, ma no, quel tempo era ieri. Ieri bisogna pregare e il Signore vi avrebbe anche risposto. Alzatevi dai fondelli, andate fuori a evangelizzare. Però non hanno avuto fare, adesso pregano. No, se non ti proteggerà, vi distruggerà. Sarà la distruzione. Svegliatevi, fratelli.
Sì, e poi c'è un'altra notizia, un fratello ha mandato, Alessandro, ha detto che in alcune città europee hanno eretto l'arco di Baal. E l'ultimo è stato messo nella piazza di Firenze, davanti alla chiesa. E la cosa più assurda è che alcuni vescovi e cardinali si sono fatti fotografiare sotto di essa. L'arco di Baal. Ma loro sanno chi è Baal?
Ma questi vescovi cardinali sono sacerdoti di Baal. Si chiamano cattolici, quello che vuoi chiamarsi, ma sono sacerdoti pagani del diavolo, anche se hanno la croce che è cattolica. Capito? Cioè, quindi questi vogliono bloccare la città perché non gli fanno la moschea. E tu mi dici che io sto accelerando i tempi. Ma io mi sembra che sto andando troppo piano.
Sì,
se ci fosse Giovanni Battista qua, sbraiterebbe sui tetti a tutti quanti, più di me. Io sulla radio sbraito con la radio.
E questa è l'Europa di oggi.
Lui sbraiterebbe. Va bene, quindi io dico, fortissimamente suggerisco, lasciamo partire i pochi, anzi pochissimi fratelli, come la donna di Apocalisse 12-14 che va nel deserto, lasciateli partire. Il marito non vuole, la moglie non vuole, ma fatela andare in vacanze e dopo li possono seguire. Se questi pensano che questa è la volontà di Dio, lasciateli andare. Non tenete nella gabbia come degli uccellini.
Sì, poi una cosa, sempre riguardo al tempo della fine. Questo fratello pastore dice, spera che gli rispondi a quella scrittura dove dice che Gesù ritornerà come un ladro nella notte. Nessuno sa il suo ritorno, solo il Dio Padre. Quindi se puoi rispondere anche a questo.
Che Gesù viene come un ladro?
Sì.
E che nessuno sa.
E nessuno lo sa. Allora vediamo un po', prima Tessalonicesi, credo che sia il 5. Andiamo lì. Allora, puoi leggere? Io penso che lui si rifà a questa scrittura, suppongo. Prima Tessalonicesi 5:1, quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Cosa sta parlando? Capitolo precedente. Non era diviso in capitoli prima. Capitolo precedente, prima Tessalonicesi 4, parla del rapimento. Quindi attacca al capitolo 5 e dice quanto ai tempi, quando sarà il rapimento, non avete bisogno che ve ne scriva. Verso 2, prima Tessalonicesi 5, 2, leggi.
Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Ok, quindi questo fratello pastore si rifà queste scritture. Gesù viene come un ladro.
Sì.
Cioè praticamente secondo loro Gesù verrebbe come un ladro per la Chiesa. Ma Gesù non è nostro, tu vai come ladro per rubare. Lui viene come ladro nel confronto del diavolo per rubare la sua sposa. Non viene come un ladro per la sposa, capito? Infatti, basta leggere la scrittura seguente. Guarda, se tu semplicemente continui a leggere, credibile le risposte che trovi nella Bibbia. Leggi la scrittura seguente, c'è la risposta lì.
Ok.
Cos'è? Verso
4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro.
Cioè, bisogna proprio mettere...
Non bene per noi.
Bisogna proprio fare di tutto per non capirlo. Ma sta dicendo, ma voi, fratelli, non siete... Com'è che dice? Non siete nelle tenebre. Capito? Non viene a sorprendervi come un ladro. Perché? Perché voi siete... Verso 5.
Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebra.
Capito? Viene come ladro, sì, ma non sta parlando di noi, sta parlando del mondo e anche dei cristiani che dormono. Infatti, verso seguente, 6.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma veliamo e siamo sobri.
Capito? 7.
Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte.
Quindi non vi ubriacate di religione, per cortesia. Va bene, siete... Qui ci sono chiese ubriachi, sbronzi di religione. E non capiscono più. Capiscono solo quello che il predicatore dice. Se il predicatore dal pulpito dice la Madonna, sì. Rosario, sì. Pregare alla Madonna, sì. Chiese evangeliche. Gesù viene come un ladro a rubare a noi. Sì. Ragazzi, studiate la Bibbia, per cortesia. Ma la volete leggere questa Bibbia per conto vostro? Oh.
Quindi se per me Gesù viene come un ladro, c'è un problema. Perché significa che da qualche parte io o sono addormentata, o non conosco la parola, o non conosco Gesù. Qualcosa certo. C'è di sbagliato con me.
Perché... Certo, se tu sei un cristiano nominale, come dice il film Left Behind, certo, tu rischi che quando arriva il rapimento tu rimani... Oh, io sono pronto a partire, sono sul tetto! Come testimone dicevo, col lenzuolo bianco lavato di lavatrice, stirato, sono qui vicino al comignolo, sbrigati se no casco giù dal tetto, mi ammazzo. Arriva il rapimento, tutti volano su, e io? Io c'ho qui col lenzuolo bianco, sono sul tetto. E perché tu eri un cristiano nominale, no?
Sì.
E oggi sono cristiani, cattolici, protestanti, cattoprot, leggono... La Bibbia, non capiscono niente, capiscono quello che il pastore gli dice. È lì che mastica le scritture, gli sputa fuori e loro mangiano. Ma perché non ve le leggete per conto vostro queste scritture? Ma perché non vi mettete in ginocchio? Ok? E disperate, Gesù, preferisco morire che leggere e non capire, va bene?
Sì.
Dove eravamo, Angela? Eravamo al ladro?
Sì.
Al ladro. Allora, questo fratello, dolce fratello, Dio ti benedica, ti voglio bene. Allora, dice che viene... poi c'è un'altra scrittura che lui senz'altro si riferisce. Dimmi.
Io sto leggendo Apocalisse 3, verso 3. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro. Wow. E tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti.
Che messaggio alla chiesa di Sardi, la chiesa mezza morta e mezza addormentata. C'erano però pochi che erano svegli. E Gesù sta dicendo a una chiesa, e questa è una conferma, quello che ho detto, verrà anche per i cristiani nominali. Se i cristiani che dormono nelle chiese sono le panche cattoliche, protestanti o evangeliche, non mi interessa, o anche panche di Radio Blast, sai che Radio Blast abbiamo gente che dorme sulle panche?
Sì, purtroppo.
Posso fare anche dei nomi. È meglio che non li faccio, non mi guardare così.
No, ma Giuseppe, io pregavo ieri per me stessa di non essere così, quindi anche io sono stata tentata di mettermi comoda, di scaldare una panca qui nella nostra chiesa, e ho pregato a Gesù di non permettermi mai di diventare così. Tutti siamo stati tentati e forse anche caduti in questo, nella passività e laziness, you know.
Pigrizia. Guarda, io prego, se mi devo addormentare, Gesù, fammi dormire di un sonno di morte, che muoio e mi tolgo dai piedi, che non vengo qua fuorviare, fuori binario le pecorelle. Mm. Io il giorno che mi addormenterò vorrei morire, nel nome di Gesù Cristo, amen. Ok. Allora, guarda, c'è un altro, questo fratello si riferirà sicuramente a Matteo 24, 36 anche. Leggilo, che lui dice che nessuno sa quando Gesù viene. Beh, vediamo un pochettino. Senz'altro si riferisce a questo, Matteo 24, 36 al 39.
Ma quando a quel giorno e a quella ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava al marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti.
Ok, qui praticamente lui dice, oh, qui dicono i fratelli, qui è chiarissimo, Gesù dice, nessuno lo sa, il figlio non lo sa, gli angeli non lo sanno, l'arcangelo Michele, l'arcangelo Gabriele, e come fa a saperlo frate Giuseppe di Radio Blast? Mm-hmm. Giusto?
Giusto.
Fammi studiare questa scrittura un attimo.
Posso finirla?
Aspetta.
Ah, okay.
Si mangiava, si beveva, sì, giusto, fino al 39.
E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
Va bene, quindi uno dice, oi, che è questo, che è questo pazzo di Radio Blast? Lui sa tutto. No, io semplicemente Gesù mi ha dato un'unzione di capire le scritture. Tante cose l'ho imparato a destra e a sinistra, per l'amor di Dio, non sono nato citando Bibbia. Io ho imparato a leggere e scrivere, ho imparato anche i principi cristiani, di tutto. Però il Signore poi mi ha riempito tante brecce che non sapevo mai, non capivo mai, e mi ha dato un'unzione. E questo qui è per esempio, ecco qui c'è una rivelazione del Signore. Allora, domanda. È vero che Gesù non sapeva? Certo che è vero. Gli angeli, è vero, non sapevano. Ma poi dopo la resurrezione, Gesù cosa fa? In Apocalisse 4 e 5, vediamo la scena, va davanti al trono e Dio gli dà la pergamena del futuro, gli dà, conosce il futuro. Però quella è una scena già avvenuta, ovviamente, no? E dopo quella scena lì, Gesù si ripresenta.
Quando apre i sigilli?
Sì, quando Gesù va davanti al trono, Apocalisse 4 e 5, no?
Okay.
Va davanti al trono e il padre gli dà il libro del futuro. Gesù non sapeva tutto, cioè il suo spirito. Allora cosa fa? Riceve il libro del futuro, riceve le profezie del futuro, e allora è successo quello prima di presentarsi davanti ai discepoli. Matteo 28, dal 18 al 20, Gesù si presenta ai discepoli e dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. A questo punto Gesù sa tutto. A Matteo 24 non era ancora morto, non era ancora risorto, non poteva sapere queste cose. Ma dopo che è risorto, è andato in paradiso, Apocalisse 4 e 5, si è presentato davanti al padre. Ti ricordi gli ha detto a Maria Maddalena non mi abbracciare,
sì,
perché non sono andato al padre?
Sì.
Ecco, ancora lui era così, no?
Sì.
Non era andato davanti. Poi lui va davanti a Dio, ok? E gli dà tutto.
L'autorità.
Lui diventa... gli dà tutta l'autorità di Dio. Infatti scende sulla terra, Matteo 28, 18 al 20, dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi è vero che prima non sapeva perché è ostruito dalla carne del figlio dell'uomo, ma quando è risorto è andato davanti a Dio, è diventato proprio seduto sul trono di Dio. E allora non c'erano più segreti. Quello che sapeva Dio sapeva lui. Va bene? Sì, allora è vero che Matteo 24 lui non sapeva, dice, figlio dell'uomo non lo sa. È logico. Non è ancora morto e risorto. Ma dopo che è risorto sapeva tutto. Ok, infatti, adesso studiamo bene cosa dice qua. Dice, ai tempi di Noè è venuto, nessuno sapeva come fu i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Certo, ai giorni di Noè il mondo non sapeva. Però, attenzione, non sta parlando di Noè, sta parlando dei giorni di Noè. È diverso
mondo?
Noè e i giorni di Noè.
No, sta parlando del mondo.
Non parla di Noè. Sì. Non dice che Noè non sapeva,
no.
Dice che ai giorni di Noè il mondo
sì.
non sapeva
sì.
e fu trascinato via dal diluvio.
Sì.
Capito? Ma Noè, che è una specie di rappresentazione della sposa dei profeti di oggi, Noè sapeva tutto. Sapeva il numero degli anni, il numero dei giorni. Infatti, leggilo. Genesi 6, 3, capitolo 7, verso 4.
Genesi 6, verso 3. Dice, il Signore disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. E Genesi 7, verso 4. Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto.
Allora, Genesi 6,3 dice, gli dà il numero degli anni, 120. Genesi 7,4 gli dà il numero dei giorni, 7 giorni.
Giorni.
E tu mi dici che Noè non sapeva.
Sì, sapeva, come no.
Capito? Cerchiamo di capire, la Bibbia...
Quindi gli uomini di Dio devono sapere, il mondo non sa, per il mondo viene come un ladro, ma gli uomini di Dio, il popolo di Dio deve sapere, come abbiamo detto, deve essere vigilante, così che non saranno sorpresi da Gesù come da un ladro. È stato chiaro in 1 Tessalonicesi 5, in Apocalisse 3, verso 3. Siamo vigilanti.
Sì, dice, quando verrà, sarà come di no, al giorno di Noè, che tutti saranno trascinati via nel diluvio. Ma che mica sta parlando della Chiesa, scusa. La Chiesa non viene trascinata nel diluvio, viene rapita, non c'entra niente questo. Vedi, l'hanno travisata, senza Spirito Santo, senza unzione, c'è lo Spirito Santo, ma non sai, se non c'è unzione non la capisce. C'è quello che è unto per fare miracoli, unto per fare guarigioni, unto per essere pastore, e c'è quello che è unto per profetizzare, per capire le profezie, capito? Quindi se non c'è l'unzione profetica non capisce. Se tu sei pastore non cercare di insegnare le profezie. Se tu sei un guaritore, fa miracoli, non cercare di spiegare le profezie, non è la tua chiamata. Io non sono granché a fare miracoli, piccolino, piccolissimo, il più piccolo sullo schermo. Però Gesù mi ha dato l'unzione di capire un po' delle profezie. Ecco, allora io permettimi di spiegarle.
Guarda, una bella, bella scrittura. Amos 3, verso 7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Esatto, ai profeti, non ai pastori, agli apostoli, ai guaritori, ai profeti. Quindi voi dobbiamo andare, perché fratelli che c'è un dono di profezia o dono di interpretazione della profezia, allora imparare, un po' se è cattolico, protestante, Radio Blast o Radio, quello che ti pare.
Sì, ma questo mostra Dio non fa niente in segreto, né rapimento segreto, né Gesù come un ladro. I suoi servi sapranno quando verrà Gesù, non saranno sorpresi, sono vigilanti e non ci sarà niente in segreto. Tutto
esatto.
All'aperto, tutti già avvisati e pronti.
Ma perché Dio deve ingannare la sua Chiesa? Per trascinarla via nel diluvio? Ma stiamo scherzando. Non vi fate trascinare via dal diluvio delle false religioni, delle false dottrine, per cortesia. Va bene? Allora,
amen.
Quindi Dio ha avvertito Noè, quindi Noè sapeva, quindi questa storia che viene come un ladro, un ladrone, un criminale, ma sì, ma per il diavolo,
per
ma
il
non
mondo,
per noi, ma
per
non
il
per
mondo.
Noi, no?
Giusto.
Va bene, quindi, comunque voglio dire, fratello pastore, non sto cercando di insegnarti, ma comunque prima di giudicarmi ti invito umilmente a vedere, guarda, sul mio sito, aperto a tutti, quello che il Signore mi ha mostrato sul soggetto. Comunque Dio, così come Dio avvisato, ha avvertito Noè degli anni e dei giorni, così ha avvertito noi. Non ci lascia all'oscuro. Dio ci ha dato il numero degli anni, 3 anni e mezzo, Apocalisse 12:14. Ci ha dato il numero dei mesi e dei giorni, Apocalisse 13:5. Apocalisse 11:2 e 3. Ci ha dato gli anni, i mesi e i giorni. Esattamente come Noè, ci manca solo che viene solo l'Anticristo, firma il trattato, 7 anni, e poi sappiamo, appena firmato il trattato, lo vediamo anche perché faranno il Tempio a Gerusalemme, sono 2520 giorni al rapimento, 7 anni, sono 1260 giorni alla tribolazione, d'accordo?
Sì,
sono
sì.
Costruzione del tempo, 1040 giorni, cioè tutti i giorni sono lì. Ci dà anche il numero, Daniele 8 ci dà il numero di giorni, costruzione del tempo, 1040 giorni, però non c'è scritto 1040, te lo devo spiegare, lì ci serve qualche spiegazione, vai Daniele 8 e capisci niente, ci vuole un po' di studio, comunque ce l'abbiamo sulla radio Daniele 8 spiegato.
Sì, sulla pagina di Topici Soggetti c'è Daniele 8 spiegato e poi c'è spiegato anche proprio questa domanda su Gesù come ladro in 1 Tessalonicesi 5, in abbondanza è spiegato tutto con scritture.
Ecco, c'è anche dei link per spiegare, c'è altri link lì per spiegare queste cose?
Sì, sulla pagina di Topici parla anche di Noè, dovete solo aprire la pagina di Topici Soggetti e poi Ctrl F. Cercare
nella tastiera del computer
Ctrl F, cioè find, cercare quello che voi volete studiare, sia su Noè, su Gesù come un ladro, sul rapimento, sul tempo della fine. Mettete la parola che cercate e appariranno tutti i titoli con queste parole.
Quindi vai sulla pagina, fai ricerca, digita, scrive Noè, quello che ti pare,
sì.
e cerca. A posto,
sì,
allora.
Sì, a posto.
C'è altro che dice questo fratello?
Ma credo che abbiamo risposto a tutte le sue cose. Lui conclude dicendo: è bello abbandonare il posto di battaglia, troppo comodo.
Cioè la moglie, i figli, il marito, la famiglia.
Sì, e l'Europa, che è il posto di battaglia, l'Europa.
E l'Europa, il posto di battaglia, cosa vuoi battagliare in Europa?
Come abbiamo
quindi
detto...
Quindi dice che è troppo facile, quindi ci saluta anche, dice, finito.
Sì,
allora.
Sì.
Finito il messaggio. Comunque io voglio dire questo, io non invito nessuno a abbandonare nessuna battaglia per Cristo e tantomeno la battaglia per mantenere il matrimonio nella via di Dio, no,
certo.
Non è questo il mio messaggio, no, per favore, è tutto registrato, c'ho più di 1000 video lì, c'ho 1500 video
sì,
su internet,
sì, sì.
Tutto registrato, avrò fatto tutti gli errori del mondo, ma la dottrina è quella che è, non è che ho cambiato dottrina, ho fatto sbaglio e chiesto scusa. Ma tutti sbagliamo, ho diritto anch'io, spero. E però non ho mai cambiato le dottrine principali, assolutamente no. E comunque, in ogni caso, i fratelli ai quali Dio mostrasse di uscire dall'Europa, e attenzione, Dio lo deve mostrare a loro e non io a loro. Okay? Io non mostro ai fratelli dove devono andare, no. Dico solo uscite, perché credo che il Signore sta dicendo quello. Uscite che l'Europa sarà l'inferno, un piccolo inferno. Se voglio rimanere, rimanete. E dove andare? Io non ho mai detto a nessuno di venire in Sud America, tu mi sei testimone. E guardate le mie registrazioni, perché Dio mi ha detto specificamente non dire dove.
Sì.
Perché poi vanno là, fanno un buco nell'acqua e il fratello Giuseppe ha profetizzato. No, non profetizzo niente. E comunque se decidete, se qualcuno sente guidato da Dio a venire qui, molti fratelli lo fanno, gloria a Dio, venite qui se volete, tanto amore, qui avremo una chiesa al tempo della fine, nei boschi, dove sarà. E comunque vi avverto, anche qui c'è da combattere il diavolo, non è che qui il nemico non è in vacanze, non è che Sud America è paradiso dell'Eden, no, assolutamente, c'è da combattere anche qui. Noi possiamo solo aiutare i fratelli che vengono nello spirito e con la parola, ma ciascuno deve venire con la sua fede, dovrà essere autosufficiente in tutte le cose materiali.
Sì, è vero,
e qui si troveranno più o meno nelle stesse difficoltà dell'Europa. La differenza, credo però, che saranno evitate la terribile differenza, cioè il fatto che l'Anticristo sarà molto più in controllo in Europa. Ma noi comunque lo diciamo sempre, queste sono cose che ciascuno deve fare in base alla loro fede.
Sì.
Nella nostra Chiesa non crediamo in una fede, come si dice, corporativa, cioè di gruppo.
Tutti uguali.
Cioè non c'è fede di chiesa, qui Dio la fede individuale, pregare individualmente. Non siamo responsabili né se uno rimane in Europa, né se uno decide di spostarsi, né dove sceglie di spostarsi. Quindi quindi ognuno deve pregare e decidere. Comunque sappiamo però che vi sono situazioni di matrimoni che sono traballanti, coniugi in totale divisione di spirito e di corpo, nella quale un coniuge si separa e in quel caso può scegliere di uscire dall'Europa e magari venire in Sud America. Ma queste sono situazioni però un po' particolari, nelle quali la coppia è già divisa in ideali, scelte, spesso anche dottrine, solo che vi convivono insieme. Uno parte, va in Sud America, oh, Fate Giuseppe li ha divisi, no, io ho diviso un bel niente. Niente affatto, perché anche in questi casi, come tutti sanno, anche se si stanno per separare o magari sono già separati, noi sempre consigliamo che il cristiano non deve mai lasciare, mai divorziare il coniuge, anche se questo coniuge non è credente. Semmai andare avanti finché il non credente se ne va, andare avanti per Gesù, per Cristo, sia andando di qua di là evangelizzando. Cioè, in 1 Corinzi 7, 13 al 15 dice: la donna che ha marito non credente, se gli acconsente ad abitare con lei, non lo mandi via. Verso 15, ce l'hai?
Sì, 1 Corinzi 7, 15. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Quindi ecco, è chiaro, se il non credente vuole separarsi, sei libero.
Quindi non stiamo in nessun modo cercando di separare famiglie, ma, ci credete o no, di salvarle dall'inferno che sta per esplodere in tutto il mondo, a cominciare dall'Europa, la quale, e non per mia opinione, ma per le profezie, sarà la base dell'Anticristo. Quindi basta che tu studi la profezia su Gog, che viene da Magog, Russia, e credo che saremo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Studia la profezia, Ezechiele 38, Matteo 24, Apocalisse capitolo 11, capitolo 12 e 13, Apocalisse 17, Seconda Tessalonicesi 2, cioè questa profezia è il tempo della fine, quindi mettiti in ginocchio, digiuna, prega e il Signore mostrerà. Comunque crediamo che sia un tempo adesso da abbandonare le zone del nuovo ordine mondiale. Va bene, continuiamo a ripeterlo, e quindi non è che voglio insegnarti adesso tu sei pastore, e certo mi puoi insegnare a me tante cose sulle quali magari io non sono molto afferrato. Però ti ricordo che nella Chiesa Mondiale di Cristo ciascuno ha la sua chiamata, talento, vocazione, come dice 1 Corinzi 12. Non tutti sono pastori o evangelisti con doni di miracoli e profezie. Va bene? E credo che dobbiamo imparare uno dall'altro. Va bene? Gloria al Signore. Io qualche scrittura di chiusura, Angelina?
Ok.
Allora,
sì.
Andiamo magari a Efesini 2, 13, in avanti.
Efesini 2, 13.
A 22 magari.
Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli...
Cioè due popoli, io la vedo... Per esempio i cattolici e i protestanti, due popoli.
Ma qui parla dei gentili e ebrei, no?
Sì, certo, ma io l'applico nel tempo che viviamo. Se la Bibbia non l'applichiamo in qua, la nostra situazione, allora non serve a niente. Cattolici, protestanti, ortodossi, quello che ti parla in Italia,
principalmente
cattolici e protestanti. Vabbè.
Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo, e ha abbattuto il muro di separazione.
Nel nostro caso, diciamo, la separazione dottrinale.
Abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace.
Ok, quindi...
Bello, che bello.
Quindi è bellissimo, quindi facendo un uomo unico. L'uomo nuovo sarebbe Cristo, il corpo unito della Chiesa Mondiale in Cristo.
Quindi vuol dire anche se ci sono delle differenze, Cristo ci unisce e ci fa uno.
Amen. Verso 19.
19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Amen. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito.
Alleluia, amen. Chiudi con un passaggio, Efesini 4, per favore. Efesini 4, verso 11. come cosa questa scrittura ci insegna che dobbiamo uscire dalla lavaggio del cervello religioso, del settario, denominazionale, la mia chiesa è meglio della tua. Siamo una chiesa mondiale. Uno magari sarà cristiano, che so, fuori binario, un cristiano debole, un cristiano bisogno d'aiuto, un cristiano falso se vuoi, ma una chiesa. Questa storia delle denominazioni che sono fratelli che ci scrivono, i cattolici non sono cristiani, i protestanti non sono cristiani, ma volete smettere? Volete smettere? La salvezza è una cosa individuale, non c'entra niente con la corporazione, la multinazionale protestante o cattolica, va bene? Sì. Per cortesia cerchiamo di smettere di... Leggi quella scrittura e poi chiudiamo, va.
Efesini 4.11.
4.11, sì, andiamo fino a 20, 32, guarda, però saltiamo un po'.
È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori.
Per quale motivo?
Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo.
Va bene, qui siamo qua a predicare il corpo di Cristo, la chiesa di Cristo, il regno di Dio, non la mia chiesa XX.
Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore.
Capito? Quindi le religioni è un'astuzia, è una frode, è una cosa che non è cristiana. Queste parole, ortodossi, cattolici, protestanti, non esistono nella Bibbia. Tu puoi chiamarti chiesa di Efeso, chiesa di Colosse, chiesa di Filadelfia, se vuoi chiesa cattolica o protestante, ma a condizione che tratti gli altri come fratelli, non come pagani, se no pagano sei tu.
15. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo.
Amen.
Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito tra tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte.
Amen.
Per edificare se stesso nell'amore.
Che meravigliosa questa Efesini.
Wow, questa è la perfezione. Questa.
Efesini, ragazzi, è un libro da memorizzare.
23. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio.
Wow.
Nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
Quindi immagine di Cristo, non immagine della mia chiesa.
Mm-hmm.
Capito? Nessuno può dire questa è la mia chiesa, solo uno può dire questo. Noi siamo una comunità, puoi chiamarti chiesa però con la C minuscola.
Sì.
Attenzione, c'è una chiesa mondiale, poi ognuno c'è la chiesa in casa. Io, mia moglie, due figli, bene, benissimo. Una chiesetta, non è la chiesa, sei una chiesetta, va bene, una comunità, va bene, finisco io?
32.
O tu?
32.
32, vai.
Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.
Alleluia.
Amen.
Quindi fratelli, quindi pastori evangelici, andate in qualche chiesa cattolica, date un'offerta, un bacio al prete cattolico di Praga. Digli, caro padre, caro parroco, che belle statue di Michelangelo che c'è qui dentro. Vedo che sono opere artistiche grandiose. Guarda quante madonne che hai. Cioè, noi queste cose non le abbiamo, non ci crediamo, però vi rispettiamo. Guarda, ho portato un'offerta, guarda, 5 euro, per non per le statue, per comprati le Bibbie, regalare. Parroci cattolici, andate a qualche chiesa protestante a dare un bacio, un abbraccio a quegli evangelici. Andate là e gli dite: sono un parroco cattolico, sono venuto a dirti Dio ti benedica. Dopo che sono rinvenuti dallo svenimento, magari non so se svengono, dite: posso dirti Dio ti benedica? Guarda, ho portato un'offerta, posso solo darti 5-10 euro. Ho portato un po' di cibo, solo dire che vi voglio bene. Che sì, noi sai, abbiamo 4 statue in chiesa, non so chi le ha messe lì, eccetera. Ditegli quello che vi pare, però vi vogliamo bene. Efesini capitolo 4, ditegli. Cos'è detto? 4 letto, no?
Sì, 4. E anche 2.
Sì, Efesini 4. Ah, io sto aspettando il giorno che buttano via le loro toniche, vestiti di certi colori, e siamo solo una famiglia, una chiesa.
Sarà solo nel cielo, Giuseppe. Solo nel paradiso saremo tutti una famiglia.
Questo sogno l'avrò solo in cielo.
Solo, sì.
Ho paura che è così. Mm. Il diavolo ha vivisezionato il corpo di Cristo. C'è una gamba di qui, un braccio di là. Mm-hmm. Il corpo di Cristo è una mostruosità oggi. Corpo di Cristo oggi sembra un quadro di Picasso. Hai visto il quadro di Picasso? Al posto dell'orecchio gli ha messo un occhio, al posto della bocca il naso. Mm. Capite? Così è il corpo di Cristo. Ci vuole proprio l'amore di Gesù, sai, per sopportarci tutti quanti.
Sì,
va bene.
Sì.
E non è che io sia tanto in gamba, molto amorevole. Tutti sanno che c'ho strada da fare, mia moglie me lo dice sempre, è un amore, molto amorevole. E voi ragazzi, così...
Che Dio ci aiuti,
capito, devo anche io imparare le mie cose, insomma. Le mie lezioni di amore, di gentilezza. Ma chissà che quando arriva il rapimento, spero di essere almeno a metà strada. Va bene,
amen.
Non mi sento
Gesù.
Di essere arrivata da nessuna parte. Ma una cosa faccio, dimenticando le cose indietro, i miei peccati, le mie disgrazie, le mie debolezze, mi protendo verso il futuro, verso il Signore. Filippesi 3. Non ho tempo di leggerlo, così l'ho citato, va bene?
Sì,
alleluia.
Amen.
Angela, che faccio? Chiudiamo la...
Sì,
ci rivediamo domani su questo schermo?
Ci risentiamo domani, giorno di Pasqua, e speriamo di rispondere a più fratelli domani.
Facciamo la comunione?
Anche sì, anche la comunione, sì.
Domani, però, perdonateci se io non faccio grandi prediche pasquali, perché per me ogni giorno è Pasqua, Gesù è risorto ogni giorno. Angela mi ha detto, Giuseppe, dobbiamo preparare una predica su Pasqua. Gli ho detto, non c'ho niente da dedicare. Tutto quello che c'è da dire lo dico in continuazione tutti i giorni. Quando arriva Pasqua, a me è un giorno come gli altri. Perché
ma
Gesù...
la Pasqua è domani, ancora sto sperando che il Signore ti dà un messaggio bello. Quindi,
spera.
Sto pomeriggio spero.
Ma sai che Paolo Romani parla di Pasqua e di Natale?
Dove?
In Romani 14, 5.
Ah, sì, 5, dove dice uno stima un giorno più di un altro stima tutti i giorni lo stesso.
Sì, uguale. Ognuno pienamente convinto nella sua mente, tu non criticare. Tu malalingua non criticare, tollera. Alleluia.
Amen.
Angela, io ti benedirei e anche te Andreino. Andrea.
Grazie.
Angela, dagli un bacione a Andrea che guarda lì. Io ti benedico, Andrea. Quanti anni c'hai adesso?
15.
15, io non vi sto più dietro, 15. Ogni anno cambiate voi. 15, cazzo, ma stai invecchiando però. Non ti senti un po' vecchio?
No.
No.
Oh, thank you,
Gloria a Dio. Se tu fossi papà e io fossi Andrea, mi daresti tutto quello che voglio? Telefoni, computer, motociclette...
Non lo so.
Onesto, eh? E anche saggio. Dice, non lo so. Non dice no, sì, non dice non lo so.
Andrew, cosa faresti tu con un figlio come Giuseppe?
Quello non lo so.
Come non saresti il padre più felice del mondo? Non diresti grazie, Signore, hai risposto alle preghiere. Ti ho chiesto tribolazione maledata.
Credo che comincerebbe a digiunare presto.
Fratelli, mandateci qualche email, qualche messaggio. E questo dolce fratello che mi ha scritto, questo fratello pastore, mi ha scritto con molto amore. È bello quando mi scrivono con amore, no? Che non mi dica,
sì,
tu disgraziatone,
sì.
Che religione sei? No, mi ha scritto con molto garbo. E io anch'io spero che, correggimi Angela se mi sbaglio, anch'io ho cercato di rispondere con molto amore o no?
Sì.
Ecco.
C'è sempre spazio per dare più amore.
Cioè, sì?
Sempre.
Non era abbastanza?
L'amore non basta mai.
Angela ce l'ha messa tutta.
Però l'amore non basta mai, devi dare sempre più e più e più. Però è stato ok, è stato va bene, accettabile.
Non eccellente.
Eccellente,
da
1
a 10 dove sto?
Diciamo...
0.
No, 0,1. No, diciamo 7.
Sei seria? Sto facendo progressi.
Ma sei contento con 7?
Beh, dico...
Io non sarei contenta con 7,
no,
scusa.
Sto progredendo. Sto cercando di essere un predicatore con amore. No, perché a volte la gente pure scrive, perché dice questo si mette a gridare, a strillare. No, ma io ce l'ho col diavolo, non ce l'ho con voi. ce l'ho con i farisei, l'ordine mondiale, l'anticristo, voi viamo, vi voglio bene, cari pastori protestanti e preti cattolici, vi voglio bene, anzi vi voglio benissimo. Va bene?
Amen, amen. Chiudiamo? Adesso ti sta avvicinando a 8.
Ah sì?
Sì, sì, sì. Vai avanti.
Grazie.
No, chiudiamo.
Grazie, io dico a mia moglie adesso.
Grazie Gesù. Va bene, chiudiamo. Grazie, se ci sentiamo domani, fratelli, vi abbracciamo, preghiamo per voi.
Vado a cercare mia moglie per salutare tutti o...
No, domani. Va bene domani.
Una e mezza quasi. Che ore sono in Italia adesso?
6:30.
Che ore sono?
6:30.
E 6:30? Mamma mia. Quindi questi diventano santi. Il purgatorio se lo fanno qui.
A contento.
Sì, il purgatorio ci crediamo qui, in questa vita.
No, non ci crediamo, no.
Questa vita sì.
Ma questa vita è bella con Gesù, non c'è niente di purgatorio.
E c'è il diavolo, le malattie, le afflizioni.
Però con Gesù...
Beato a te che non è purgatorio, io c'ho anche l'inferno a volte.
Oh, però tu sai la potenza che Gesù ti ha dato, l'autorità sopra il diavolo.
È quello che sto cercando tante volte.
Sì, ok.
E non è che la trovo sempre.
Allora, senti, chiudiamo la radio, poi ti evangelizzo un po'. Ho alcune scritture da leggerti sul diavolo.
Allora, fratelli, ci sentiamo domani. Vieni Dora, è arrivata anche Dora, vuoi salutare anche tu? Allora, tutti insieme. Dio vi benedica, amen. vi vogliamo bene. Amen. Ma qua veramente...
Ma scusa, cosa volevo...
Ma posso dire una, due, tre? Andrea, dammi una, due, tre, che qua mi sembra più l'armata di Brancaleone, mi sembra. Allora, uno,
due, tre.
Dio vi benedica,
vi vogliamo bene.
Preghiamo per voi.
Sì.
Siete Alleluia. Meravigliosi, grazie dei vostri email, messaggi incoraggianti.
Amen, grazie fratelli,
Alleluia,
un abbraccio.
Un abbraccio forte.
Ci sentiamo domani.